Sì, va bene. Perfetto. Allora riprendiamo da dove eravamo. No, non da dove eravamo rimasti. Sì, riprendiamo. Certo, bisogna finire la pagina. Sì, benissimo.
Al fatto che gli angeli si chiedono come nella Kedushah, quindi noi in questa sera siamo come gli angeli.
Sì. Allora però ripetiamo la Mishnah, eh? Per chi non c'era, per allora siamo a pagina Kataz 116A. Allora la Mishnah è quella che riguarda le domande che si fanno all'inizio dell'Haggadah. E in questa Mishnah, che abbiamo studiato l'altra volta, abbiamo visto che queste domande sono un pochino differenti, soprattutto una è differente da quelle che si fanno adesso. Allora, ma se gulloco sioni significa? Gli si versa. Perché si dice mescere, ma come si declina in italiano? Io? Mesco?
Mescere,
quindi io mesco. Mescio. No.
Mescere.
Mi faccio mescere.
È difettivo di alcune persone, no?
Eh?
È difettivo di alcune persone. Tu mesci, io non posso. Mesci tu a posto.
Vabbè. Una domanda terrificante, benissimo. Perché?
Ah, io messo MSC e poi
Vedremo. Allora, versato il secondo bicchiere, non si vede, Vecana Bencho e Raviv. E il figlio qua fa la domanda al padre, interroga il padre. Immendat va bene, e se il figlio non è abbastanza sviluppato di mente, Aviv me la medò, è il padre che glielo insegna. E le domande sono: Manishtana laila zemikola lot? Qual è la differenza di questa sera da tutte le altre? Shebekola lot anochri hametsu matzah, che in tutte le altre notti noi possiamo mangiare sia hametz che matzah, e questa notte soltanto la matzah. Poi Shebekola lot anochri shari rakot, che in tutte le altre notti noi mangiamo ogni tipo di verdura, e all'Ailazè e questa notte specialmente il maror, non è che è proibito mangiare le altre verdure. Shebekola lot anochri basal, ah, questa è la domanda che manca oggi. Perché manca oggi sta domanda? Sì. E che noi non possiamo mangiare arrostita per intera, arrostita a pezzi nel luogo dove si usa si può fare, e Roma, vi ho detto, il luogo documentato già da Chiamarà, non è, comunque l'unico qui c'è una nostra sicura documentazione da Chiamarà, che si mangiava l'animale arrostito per intero. Allora, Bassar Salì significa carne?
Salì.
No, Salì è... Salì significa è arrosto proprio, no?
È shaluk.
Shaluk, stracotta. Mevushal è cotta. Mevushal che significa? Messa acqua e... Benissimo. Quindi, arrosto, stracotta e bollito. Allaila Zè Kullo Salì, questa notte per intero tutto quanto Salì, arrosto. Poi Shebekol Alelot Anu Chayavim le Tabel e Nano Chayavim le Tabel a Filupa Mahat, noi non siamo tenuti a intingere neppure una volta. Allaila Zè Steppe Amin, questa notte due volte. A che cosa si riferisce questa? Si riferisce? No, quella del Haroset alla fine della lettura della Haggadah e prima della lettura della Haggadah, Karpas, nell'aceto. Ah, la cena, avevo capito. nella cena, nella cena. Poi vi siete giustamente messi lontani,
no,
per
di essere troppo.
Vabbè. Ok. Non c'erano tutti sti dati. Allora, questo l'abbiamo visto, queste sono le domande. Poi lo seguo la Gemara, ulfisce da to ce l'ha ben, e secondo la intelligenza del figlio il padre gli dà le spiegazioni. Matchil bignut un sayem veshevach, questa è la cosa che dovremo spiegare bene dopo. Comincia con la situazione di gnai, gnut significa negativa, di disprezzo, di condizione negativa. Un messayem e conclude con la lode, e poi fa doresh, interpreta me arami ovedavi. Arami ovedavi che cos'è? Vi ricordate? Sì, ma che brano è? Abbiamo visto la parasha di Kittavo, lo ricordate? In che libro della Torah sta la parasha di Kittavo? Devarim. Qual è l'argomento principale della parasha di Kittavo? Le benedizioni e le maledizioni, che poi non chiamiamo maledizioni, ma le chiamiamo? No, quelle di Kittavo sono le cose buone e le cose meno buone che ci possono capitare se non osserviamo. E in italiano diciamo le maledizioni. In ebraico non si usa la parola maledizione per indicare questo qua, si usa un termine un pochettino più dolce. Brava. Gli ammonimenti, che in ebraico è tochachot. Comunque la parasha di Kittavo, il cui nucleo fondamentale è quello delle tochachot, comincia con una visione serena ed idilliaca, che è quella della cerimonia dell'offerente che si presenta al Beit HaMikdash e porta le primizie, e dando questa offerta deve fare una recitazione nella quale ricorda tutta la storia dei suoi antenati che sono arrivati nei Rezzi Israele. E questo brano è Arami Ovedavi, ed è tutto, lo abbiamo visto l'altra volta, comincia così, ed è tutto il brano che viene poi letto con il Midrash nella Haggadah. Doresh significa legge l'interpretazione di Arami Ovedavi. Va bene? Adesso, se state, passiamo alla Gemara. Volontari. Prego.
Allora Banan, Chacham de no shualo, de inne no Chacham ishto shualo, de in no ushuale asmo.
Allora, i maestri hanno insegnato Chacham beno, che se il figlio è abbastanza sapiente, sualò, è lui a fare le domande. Vimeno Chacham, e se il figlio è piccolo, non è sapiente, chi è che gli fa le domande? La moglie. Vim lav, altrimenti. Va filu cenet al midech chachamim che yodim il chot al pesach, perché abbiamo già fatto comunque, e anche se ci sono due chachamim che yodim il chot al pesach, che conoscono la regola di pesach, shrolim ze la ze, interrogano l'uno l'altro. Abbiamo detto questo riferimento che ricorda anche quello che fanno gli angeli durante la kedushah. Sì. Ah, intigiamo
una sola volta, mentre volte.
Siete d'accordo?
No, cosa?
Lei ha detto, ha letto queste due righe e ha detto, è la citazione di quella di prima. Ha detto, siete d'accordo?
Non fa
la prima.
Allora, nella Mishnah c'è scritto letteralmente Shebechol alot enanu chayavim le tabel afilu pamachat. Mentre invece qua che cosa c'è scritto? In tutte le notti noi intingiamo una volta e questa notte due volte. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che i maestri si sono trasmessi il testo della Mishnah, e questo del testo della Mishnah, come se lo sono trasmessi, è un testo problematico che pone un sacco di domande, nel senso della sua interpretazione, con un sacco di obiezioni, per cui a fronte delle obiezioni che ci sono state, a un certo punto è stato corretto. State a seguire? C'era un testo X che sollevava obiezioni. Questo testo X viene discusso dai maestri e viene modificato in base alle obiezioni. E quindi il testo originario della Mishnah, oppure chiacchierato, forse era una tradizione non tanto autorevole, viene rimesso a posto. Allora, in questa pagina, quello che vedete nella Mishnah è in realtà il testo che è stato messo a posto alla fine di tutte le correzioni, e queste due righe era invece un testo che loro avevano ricevuto come presunto testo della Mishnah, sul quale adesso sollevano obiezioni. Allora, immaginate questo, sì, è il contrario di quello che se può sembrare. Allora, praticamente immaginate come la domanda che riguarda l'intingere, la domanda che riguarda l'intingere fosse stata formulata come scritto qua nella Gemara: noi intingiamo una volta e questa notte due volte. Immaginate che sia così, che i maestri ricevono questa formula e cominciano a fare delle storie su questa formula, finché, dopo aver fatto domande e risposte che vedremo, la correggono e dicono: no, la forma originaria deve essere questa, e sbattono questa forma originaria dentro la Mishnah. Quindi il testo che avete nella Mishnah è quello finale, e quello che avete qua è quello iniziale. Perché? Perché
è iniziale quello della Mishnah, il secondario quello della Gemara.
Sì, ma qualche volta succede, qualche volta succede, può succedere questo, che tenete presente i meccanismi di trasmissione. I meccanismi di trasmissione, questi testi venivano recitati a memoria da enciclopedie ambulanti che andavano e recitavano a memoria nelle scuole. Qualche volta i conti non tornavano, qualche volta qualcuno poteva aver capito male, e allora chi stava nella scuola poteva in qualche modo correggere questo testo. Ora, non è che chiunque si sveglia la mattina e corregge il testo, perché in questa maniera succedono disastri fenomenali. Bisogna stare estremamente attenti a come si corregge il testo, perché altrimenti salta tutta l'autorità della trasmissione, perché ovviamente tu dici la Mishnah è molto più importante di quello che hanno detto dopo, però se quello che hanno detto prima non si capisce, va corretto in base a fonti autorevoli. Difatti adesso vediamo com'è il meccanismo. Allora, immaginatevi che a scuola gli sia arrivata questa frase: Shebechol elot anu matfilim pa'am achat ve'alai laze steppe avim. In ogni notte noi intingiamo una volta e questa notte due volte. Allora, l'obiezione è: Rava fa obiezione. Allora, letteralmente significa Matkif la Rava, la attacca, Matkif attacca Rava a questa frase e dice: a tu con gli Oma, forse ogni giorno lo sagia non è sufficiente che non si intinge una sola volta. Questa è la spiegazione letterale, adesso vi spiego che cosa vuol dire. Ripetiamo: a tu, forse che con gli Oma ogni giorno la saghia non basta che non si intinge una sola volta. E significa questo: il pinzimonio, il pinzimonio nessuno è tenuto a farlo, quindi noi di sera possiamo tranquillamente cenare senza alcun obbligo rituale di fare il pinzimonio, mentre invece qua ha detto Shebekola lelot anum matzbilim pam achat, tutte le notti, come se fosse, cioè potrebbe sembrare, leggendo questa frase potrebbe sembrare che sia obbligatorio che ogni sera ne facciamo il pinzimonio. E lui dice, ma che è forse necessario, traduciamo, che è forse necessario ogni sera fare il pinzimonio? No. E allora che cos'è questa espressione anum matvilim pamachat? È la amarava, Marava dice è così che va, è così che è stato insegnato. Che in ogni notte e nano chayavim le tabelle, noi non siamo tenuti ad infingere neppure una volta, mentre invece questa sera due volte. Guardate un istante, è la frase che sta nella Mishnah adesso? Sì, allora.
La frase
va letta in questa, la frase l'ha corretta, quindi Ravà ha corretto la frase, perché la versione che aveva lui poteva lasciare intendere che cosa? Che noi siamo tenuti a intingere una volta, invece noi non siamo tenuti a intingere una volta, ma se lo facciamo, facciamo, ok? Poi
ma chi se la razza saprà chi non va l'età
di gay? Benissimo.
Quindi ma chi si attacca, lo attacca la razza saprà. Siamo obbligati,
c'è un obbligo? Le darde che bravo, le darde che sono i bambini, i ragazzi, sì, adesso lo dico, spiego, io ho le darde che ecco, allora l'obiezione che fa lui è questa qua. Secondo la versione di Ravà si dice noi non siamo obbligati, mentre invece questa sera due volte, da cui potrebbe sembrare che esiste un obbligo. In realtà tutto quello che si fa non lo si fa per obbligo, che c'è la misfa della Torah che bisogna fare così, ma lo si fa semplicemente per le darde, che per stimolare l'attenzione e la curiosità dei ragazzi, dei bambini. Quindi io le darde dice una cosa fatta a scopo educativo come può essere considerata obbligatoria? Questa è così che va tradotta l'obiezione. Se vedete Rashi, si vale tardi che il gesto.
Ah, il gesto.
Per quale motivo noi intingiamo il sedono non nella cena ma nell'aceto? Per quale motivo lo facciamo? Lo facciamo soltanto per stimolare l'attenzione. E non è una mitzvah, è semplicemente un gesto didattico. Allora, come fai a parlare, l'obiezione che fa lui, è come fai a parlare di obbligatorietà rispetto a un gesto che è puramente didattico? Che quando i maestri dicono Hayav è una cosa bella soda, pesante, invece qua semplicemente è un gesto così. Quindi è l'espressione non gli sta bene, è la Amar Rav Safra, ma Rav Safra dice Achi, vai.
Era così quando andava in
chiesa,
però
sì, allora è la Mar Rav Safra, ma ha detto Rav Safra Achi Katane,
così
va intesa la frase, in che senso?
Neppure una volta in questa notte non siamo obbligati,
e questa è la differenza.
Noi non.
Qual è la differenza tra quello che dice Ravà, la versione di Ravà, e quello che dice Rav Safra?
Prima c'era Caligatino le tabelle,
e qua
è la numa di Lina.
Eccola, qual è la differenza quindi
tra Caligatino e
quindi, dire l'italiano, la differenza è? Deve essere chiara a tutti, se no.
L'obbligatorietà è il fatto che sia una cosa facoltativa.
Cioè nella versione di Rav Safra non si dice noi non siamo obbligati a, ma si dice noi non intingiamo, mentre invece stasera intingiamo, perché Rav Safra vuole sottolineare che questo gesto dell'intingere non è un chiyuv, ma semplicemente un gesto didattico. Alla fine del ragionamento noi ci abbiamo nella Mishnah, come è scritto? Benissimo, e noi nella Gadà come diciamo? Vedete? Se avete una gatta controllata, non vi fidate mai, non vi fidate mai. Allora? Ha visto? Quindi la tradizione non è arrivata a correggere la Mishnah, ma nella pratica si usa la versione di Rav Safra. Sì. Che è un gesto didattico, che non è obbligatorio. Sì, però ci sono delle cose che sono fondamentali fare e altre cose che non sono così fondamentali, diciamo sono accessorie nel livello dell'importanza del divieto. Noi a Pesach noi abbiamo obbligo di mangiare la mazzà, obbligo di bere il vino, va bene, queste sono obbligatorie secche, laddove queste altre cose sono, servono, le facciamo tutti, fanno parte del sedere, però non è che siano così boom. È di minore importanza, cioè quello che è importante è fare il sedere e mangiare la mazzà e fare il kiddush, bere i bicchieri di vino eccetera eccetera, queste sono cose importanti, queste sono cose di livello inferiore, va bene?
Vuol dire però che a livello di Emara c'è stata una discussione per stabilire questa cosa, allora se era un obbligo o se era
No, non c'è stata una discussione, c'è più su se stabilire se era obbligo, era ovvio che non era obbligatorio, ma è la formulazione che poteva prestarsi a degli equivoci.
Sul come dirlo,
sul fatto che non sia chiyuv nel senso di un obbligo rigoroso, sono tutti d'accordo, ma il problema è, ok.
Ma il fatto che invece sia obbligatorio, il fatto che dice Hayab Adam di Rote Tassonti di Yassani Israim, e visto che per poter arrivare a questa obbligatorietà serve la percezione sensibile e serve toccare il parole eccetera, serve il testimonio, io lo adempio anche per fare quel Hayab, quindi può essere in qualche modo,
però sono il fatto che quando lui sta dicendo che nell'accezione rabbinica quando ci si parla di fagliava è una cosa veramente tosta, quindi che sono livelli di allora e ancora adesso vediamo una cosa importantissima. Chiamarà allora qua riprende la Mishnah che dice che bisogna costruire la Haggadah cominciando con la parte negativa e finendo con la parte positiva. Che cosa significa questo? Ma che cosa ti riferisce nell'Agada? Allora, in generale bisogna sempre andare dal negativo verso il positivo, ok? Però nella specificità dell'Agada che cosa significa questo?
Ah, certo, partiti dall'Egitto e si arrivati poi in uno stato di libertà.
A fare un casino dietro l'altro però.
Allora,
quindi la schiavitura di Getra, una cosa negativa la cosa. Oppure il
allora, su questo argomento la Gemara ci spiega, ci introduce in una divergenza famosa piena di significati e ci dice allora che cosa si intende con Genut? Bene.
Rab Amar, Rab Amar, Mitefila Ovdei Avodas Gilulim, Aliu Avodeno.
Ushmuel Amar,
Avadim Eino.
Allora, questo è delineare questo concetto secondo due possibili sviluppi. Rav dice che il genut sta nella frase mitechillah, lo sapete a memoria, mitechillah o vede avotazara ayu avotenu, poi la avotato, che significa, allora traduciamolo bene, mitechillah o vede avotazara, no. Allora il soggetto ayu avotenu, i nostri padri ayu ovede avodazara erano idolatri, veachshav kerevanu karov, sì, quindi ci avvicina kerevanu kerev odano, ci ha avvicinato a makom signore la avodato. Benissimo. Allora, secondo Rav, il passaggio tra il negativo e il positivo nella Agada sta nella storia che prima i nostri padri erano idolatri e poi il Signore ci ha fatto avvicinare al suo culto. Va bene? Questo è secondo Rav. L'altra interpretazione viene dal suo collega contemporaneo Shmuel, che dice allora Avadim Mainu, quando è che si dice Avadim Mainu nella Gada? Subito dopo Manishtana. E com'è che dice il brano? Allora Avadì, ma io non le farò vedere, significa? O sfumo schiavi del faraone in Egitto. Vai, poi? E il Signore ci ha fatto uscire di là, Beyada Khazaka, Uvisro Anetoya. Allora, il Genai, il Genut, eravamo schiavi, e lo Sheva, che il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto. Allora, rispetto al concetto, alla regola generale, che dice la Mishnah, si comincia dal negativo e si passa al positivo, abbiamo due accezioni differenti. Secondo Rav il passaggio è un giuntivo, secondo Shemuel il passaggio è di un altro tipo. Spiegatelo.
Uno rispetto alla fede. Prima facevano Vodazara e poi hanno avuto fede in Dio, quindi è diverso da quell'altro in cui erano soggetti alla schiavitù, non c'entra niente la fede. Potevano avere la fede ma essere soggetti a schiavitù ugualmente.
Cioè la liberazione è un atto gratuito di Dio, in questo secondo caso quando andava di Maino, non perché loro hanno fatto Teshuvah, non si sono avvicinati, loro erano schiavi. Perché qui dice Abadim, eravamo
schiavi. È più forte il primo.
E poi
il fatto che insegnano da dove restare, il fatto che non ci sia l'Egitto perché sono vestiti.
Però c'è anche l'insegnamento che loro avevano quasi raggiunto il 50° grado di Tumai, si dovevano spiegare a uscire perché sennò era il punto di non ritorno. E quindi al 49° si riprende e li fa uscire di corsa. Quindi probabilmente, e poi c'è di nuovo la risalita spirituale con il conteggio dell'Omer.
E quindi ecco perché di nuovo la libertà e la fede.
Infatti, uno dice hanno fatto Teshuvah perché sono ritornati al Signore, e l'altro è il Signore che comunque l'ha fatto liberare.
Stavano a un punto di non potevano pure essere liberati e non arrivare alla fede, al culto.
Esatto.
Sono le due posizioni. Secondo me si completa il primo, sono due piani.
Allora.
Non capiamo stato.
Sono due modi differenti di concepire il concetto di liberazione, però siccome entrambi sono importanti, la tradizione a un certo punto ha messi tutte e due. Difatti, quali dei due brani si leggono nella Gadà? Tutte e due. Padre, quindi la tradizione in questo caso le ha messo tutti e due. Ok? Allora vediamo in che cosa voi avete tirato fuori in questa breve discussione scatenata tutto ciò che ci sta. Ma è molto bello la discussione che avete fatta. Avete tirato fuori tutto ciò che è collegato con questo. Prima di tutto la differenza è: uno è una liberazione di tipo spirituale, che è quella dalla schiavitù al servizio di Dio, dove ben inteso il Signore ci ha avvicinato lui al suo servizio. Nella Haggadah di Pesach il popolo ebraico è molto passivo, sono Dio che interviene nella storia e non lo fa attraverso degli intermediari, ma lo fa come? Personalmente, come detto? No, lo agliede Malach, ve lo agliede Shaliach, e là a Kadosh Baruch Hu Bichvodo Uatmo. Lui personalmente interviene. E gli altri sono delle pedine in un gioco grandioso che Mosè quante volte è citato nella Gadà? Mosè è citato soltanto una volta. Vayaminu Badonai un Mosè Abdo.
Però è detta
scena. Sì, vabbè, però. Allora. Una è la liberazione di tipo spirituale, l'altra è la liberazione di tipo materiale, che non è poco. quella che si esce dalla schiavitù. Una refua geulat a guf e l'altra geulat a nefesh, e sono due cose, eh?
Forse la prima, quella fisica, è spinta dalla dottor Q proprio da lui soltanto, e poi come hanno la liberazione,
allora,
possono raggiungere la fede autonomamente.
Il problema di Rav e Shemuel non è un problema che si chiude qua, è un problema che riguarda l'intera interpretazione della storia ebraica, soprattutto il concetto di quando e in virtù di che cosa arriva la salvezza, quello che stavate dicendo prima voi. Va bene? Allora, il discorso è ripreso in un brano fondamentale nel Talmud di Sanedrin 97b. Dove la discussione è: quando è che arriva il Messia?
Non si sa per i nostri meriti.
Ma se qualcuno non è scelto, quando si aspetta il figlio di Israele, si potranno del peccato a tutti.
Allora, 97 bin, Sadi Bet, Amud Bet. Allora, Shemuel e Rav discutono pure là. Rav dice: Kalukul Akitzin vena davarta lui e la bicciuva. Il Ketz sarebbe la fine, in altri termini, un momento prefissato per la liberazione. Quello che noi non dobbiamo fare assolutamente è il Cheshbon Aketz, fare i conti e vedere che sicuramente nel 2007 arriverà il Messia. Queste sono cose che ci hanno fregato periodicamente, hanno imbriacato il popolo ebreo della sua storia. Il Talmud già dice che tutte le date predestinate sono state consumate. Kalu kol akitzim, vena davarta lui e la teshuvah. E la cosa dipende soltanto dalla teshuvah, che se il popolo ebraico fa teshuvah arriva, altrimenti no.
Però può
quadrare,
quadrare.
Un momento, ma voi ci avete, vediamo il basic, poi perché tutto quello che vi è stato detto è raggiunto, non era basic, okay? Adesso stiamo al basic, questo è il basic. Shemuel dice invece l'espressione Dayola Evel Sheyamod Bevlo, è sufficiente, per modo di dire, che la persona in lutto Dayola Evel Sheyamod Bevlo, che stia fermo nel suo lutto. Il lutto è una cosa che ha tempi determinati, ci sta il settimo, ci sta il trentesimo, ci sta l'anno. Lui deve dire, praticamente Shemuel dice il problema è: ci sono dei tempi, la storia deve maturare i suoi tempi ed è inutile andarli a stuzzicare questi tempi. Quando è finito la velut, è finito la velut. Da Yola Evel Sheyamod Bevlo, indipendentemente da quello che potrebbe fare l'uomo. Shemuel è lo stesso che ha detto En ben olam azel olam abba, l'unica differenza che c'è tra questo mondo e il mondo futuro, qual è? Shemuel è rivoluzionario dal suo punto di vista. Shibud malchuyot bilvad, l'asservimento di Israele ai regni della terra. L'unica differenza, il momento in cui il popolo la differenza tra i giorni del Messia e la storia normale è l'asservimento del popolo, cioè il popolo ebraico indipendente è in epoca messianica, secondo Shemuel. Ma Shemuel, in questo brano, qual è la libertà che celebra a Pesach? Quale? No, no. Quale? Quella fisica? Ma no!
Solo fisica, perché quella spirituale ci verrà con la
Messia. Allora, guardate il testo, benedetti Dio. Guardate, Ravà ha detto: qual è la libertà che noi celebriamo? Avodah Zarah. Qual è la libertà secondo Shemuel? Poi avete detto giustamente voi che per passare dall'Avodah Zarah al culto di Dio ci vuole la Teshuvah. È quello che dice Rav: Israele sarà redento soltanto dalla Teshuvah. E Shemuel che cosa dice invece? Shemuel dice: noi ci aspettiamo la liberazione politica, e quando ad avvenì viene, punto e basta. E questa divisione che spacca i maestri, Rav e Shemuel, è una divisione ancora più antica, perché Rabbi Eliezer dice: se Israele fa Teshuvah viene redento, se non fa Teshuvah non viene redento. Cioè la chiave è soltanto la Teshuvah. E Rabbi Yoshua dice: forse che se non fanno Teshuvah non vengono redenti. E invece Dio gliela fa venire per forza la Teshuvah, gliela dovrà far scatenare. Cioè se loro non hanno nessuna intenzione di fare Teshuvah, il Signore gli manda un re cattivo come Aman e li costringe a fare Teshuvah. Quindi cos'è che determina il discorso? Per chi di voi ha fatto studi filosofici o politici eccetera eccetera, si sposta anche nelle grandi controversie ottocentesche di che cosa determina la storia dell'uomo, se è l'uomo a determinare la storia o l'uomo è un soggetto passivo della storia. Allora quando si parla di Teshuvah è l'uomo, cioè, chiaramente Dio non si cancella mai dalla prospettiva, ma in una prospettiva tu sei una pedina in mano di Dio che decide come, quando e dove, e nell'altra prospettiva o te muovi tu o se non c'è sta niente da fare. È l'uomo che è il... A proposito di quello che si insegna a scuola elementare dei bambini, che ai bambini sta insegnando che il popolo ebraico ha fatto Teshuvah eccetera eccetera, quella è una delle possibili letture, perché ci sono anche letture che se il popolo ebraico non c'è nessuna intenzione di fare Teshuvah, ma siccome erano arrivati poi a fondo o li tiravano fuori a quel momento o se no non li tiravano fuori.
Io ho pensato
è possibile comunque, in base a questi concetti che abbiamo esposto, è possibile spaccare la Gadà in due parti e costruire la Gadà di Rav e la Gadà di Shemuel. Quindi c'è la possibilità di fare la Gadà di Rav e la Gadà di Shemuel. Manishtana va bene per tutti, poi da Avadim, Maaseh Rabbi Eliezer eccetera eccetera, Mittefilah Avodah Zarah e Shemuel. Mentre invece la Gadà di quell'altro è, comincia da Veisheam, da Baruch Shomer Aftachato e così vai. Allora questo era per capire che la prospettiva della Gadà è molteplice, quindi quello che voi avete dentro sono tanti mondi che si fondono insieme, tante concezioni. Noi abbiamo a un certo punto un contenitore che ha preso tutto, ma le idee che stanno dietro sono molto differenti. Sì, uno se vuole può trovare la cosa, però nel momento in cui si dice qual è la cosa più importante, la cosa più importante è quello, quell'altro dice la cosa più importante, e quell'altro dice invece no, ci mettiamo tutte e due. Abbiamo detto per esempio Baruch Hamakom, abbiamo visto di Hashav che levano a Makom la votato. Per quale motivo viene detto? Tutte queste cose vendetevele poi durante la sera del sedere. Per quale motivo nella Haggadah si parla tanto di Dio col nome di Makom? Che cosa intende il nome Makom? Di Hashav che levano a Makom la votato. Ma come significa luogo? E l'idea filosofica che c'è dietro è? L'idea filosofica è che Dio, cioè che, non, che Dio è il luogo del mondo e non che il mondo sia il luogo di Dio. Cioè Dio nel mondo non è che è un ospite, è il mondo che è ospite di Dio. E che non c'è nessun posto al mondo che è privo di Dio, che tutto il mondo. Va bene? Non c'è nessun posto al mondo che è privo di Dio. E siccome, e qua perché l'Agada, siccome Pesach è il momento in cui si parla delle migrazioni da un posto all'altro, un posto all'altro, prima Jacob che va da Lavan, la Bikesh Lavan la sotto Jacob Avino, e poi va nell'Israele, poi si parla dell'altra migrazione in Egitto e dell'uscita dall'Egitto, non c'è un posto che è senza la presenza di Dio. Adesso domanda da 100 milioni. Alachma Agna la conoscete? Qual è Alachma Agna secondo Rav e qual è quella secondo Shemuel? Lo vogliamo leggere? Leggi, leggi. Allora, questo è il pane dell'afflizione che mangiare i nostri padri in terra d'Egitto. Che significa che chiunque? Chiunque ha fame, dichpin era fame, kafna è la fame, col dichpin yete venga e mangi. Chiunque ne ha bisogno venga e faccia presa. Quest'anno siamo qui, nell'anno prossimo saremo in terra di Israele. Quest'anno siamo schiavi, il prossimo anno nella terra di Shana Abba Bene Chorim saremo liberi. Poi ci sono un po' di varianti. Comunque queste due frasi, qual è quella secondo Rav e qual è quella secondo Shemuel? Quest'anno siamo qui, il prossimo anno in Eretz Israele, quest'anno siamo schiavi, il prossimo anno saremo liberi. Qual è Rav e qual è Shemuel? Cioè giustifica. Sì. E invece è la crescita spirituale. Altro giro, altra variante, sempre in quella pagina meravigliosa del 97b di Talmud, ci sta un verso che dice Ani Hashem, io il Signore, Be'ita, a suo tempo, Be'ita, Bet, Ain, Tau, Hei, Achishenna, la affretterò. A suo tempo la affretterò. E si parla della redenzione. Io il Signore, io Signore, la redenzione, Be'ita Achishenna, al tempo suo la affretterò. Perché è una frase contraddittoria. Perché contraddittoria?
Perché doveva venire a tempo debito, avevamo detto. Però la Teshuva è
in mano. Non andavo, no, dov'è la contraddizione del verso? Non dà.
Affrettare, non era il suo tempo stabilito.
O è un tempo stabilito o si può
anticipare.
Oh, ecco, questa è la contraddizione. Se ha il suo tempo, è al suo tempo. Allora perché deve affrettare?
Perché si può anticipare.
Ecco, allora appunto il Midrash ragiona che la teshuva, che la redenzione verrà comunque al tempo stabilito, ma se noi siamo bravi, oppure se siamo pessimi, o almeno lo stesso, la facciamo, il Talmud là lo dice, il Messia verrà soltanto quando saranno tutti buoni o tutti cattivi, tutti buoni perché se lo sono meritato, tutti cattivi perché peggio di così non si può andare.
Ma tutti e tutti o solo per Israele? Cioè,
ma cioè, si parla del Messia che viene no. per Israele, quindi allora anche qua c'è la contraddizione, c'è il sistema del Beita e c'è il sistema dell'Achicen, c'è il sistema delle cose che comunque hanno da venire e le cose che vengono, che noi possiamo sollecitarle, e anche qua questo discorso riguarda appunto Mitefilau de Avodazara e quest'altra cosa qua. Perché abbiamo due modelli di liberazione, il modello che ha da venire per forza e il modello che è accelerato dalla Teshuva.
Dipende da noi.
Praticamente secondo Shemuel la liberazione è un fatto necessario nella storia, deve venire per forza, non è concepibile la storia senza liberazione, a prescindere dal contributo umano, mentre invece per l'altro è essenziale il contributo umano, è essenziale il contributo umano in questo processo di liberazione. All'istante c'è un'altra cosettina che volevo. Un'altra cosa interessante è che Mitefilau vedeva da Sra Yuva Votenu, chi sono i nostri padri? Allora vi risulta che Ishak e Yaakov erano idolatri? Allora ci sono due interpretazioni possibili. Allora o si riferisce ai nostri antichi predecessori in generale, fino ad Abramo, che è quello che ha cambiato il mondo, o si riferisce ad Abramo, che molto spesso Abramo da solo è chiamato Avotenu. Molto spesso Avram, ci sono un sacco di parole, adesso noi parliamo. Vorrei finire il brano, cioè gli ultimi 5 minuti che ci abbiamo. Amarle. Quindi avete capito che profondità di immagine ci sta in queste 4 righe di Talmud. Ok. Amarle.
Rav Nachman le darò a te.
Allora, disse Rav Nachman al suo servo che si chiamava Daru. Ok.
Avda de mappi che le mare le ferute. Beyev le tappa le dava. Ma è bene umarle?
Allora, un servo, Avda. De mappi le mare. Mare è il suo mare, il suo signore. Un servo, il cui signore, mappi le. Lo fa? Mappi? Hai visto le naf? No. Nafak, che vuol dire? No, quello è kaffan. Nafak è nafkamina. Nafkamina esce da lui. Mappik è unifille, quindi lo fa. Allora, un servo che il suo padrone lo fa uscire, l'Echerut, libertà. Veyaev le kaspa vedava. E gli dà? Kaspa vedava.
Argento.
Argento e Dahava? Beh, non è difficile a questo punto.
Oro? No.
Dahava. Come si dice oro in ebraico? Quindi Kaspa è argento e Dahava. Allora, se c'è un servo che il padrone mette in libertà e gli dà argento e oro, mai baele ne marle, che cosa bae deve le memarle dirgli? Cioè, se una persona viene messa in libertà, tu si rivolge al servo, ammette, facciamo il caso che io ti rimetti libero e ti do una bellissima liquidazione di argento e oro, che cosa mi diresti? Lui si rivolge al servo per dire: tu te muori di andare in libertà, ok, se io ti libero, non ha detto se sei libero, però cosa gli deve dire? Risposta: le odo ye un shabbohe, deve le odot un shabbe ringraziare e lodare, dire grazie e lodare il padrone che l'ha liberato. Quindi a questa risposta gli dice Amarle, gli rispose Petartan, ci hai esentato dal dire ma nishtana. Patach le amar avadim aino. E quindi cominciò a dire avadim aino. Praticamente una sera del Seder in cui non sappiamo chi erano i commensali, sicuramente c'erano due persone, ci stava il padrone e il servo. Invece di avvenire la consueta scena del bambino che dice Manishtana, il padrone a questo punto interroga il servo e gli dice: se una persona viene liberata e riempita d'oro e d'argento, come sono stati i nostri padri liberati dall'Egitto, che poi sono usciti pieni di ogni ricchezza, vengono liberati, che cosa devono fare? Devono, risposta, devono fare leodot ushabeah, ringraziare e lodare. E in questo senso il servo ha praticamente identificato, secondo questo maestro, il senso di tutta la Haggadah, e quindi ha dato con questa domanda e risposta all'incontrare il maestro che chiedeva al servo, ha sollecitato la domanda fondamentale del Seder: che dobbiamo fare noi? Ecco, perché il Seder può essere inteso anche in questo senso: noi siamo schiavi liberati dal padrone, e che cosa dobbiamo fare? Il ricordo di questo, dobbiamo lodare, e questo è il senso possibile del Seder. Per questo dice: ci hai esentato da dire Manishtana. Ma no, è il maestro, che il padrone del servo, dice: visto che tu mi hai dato questa risposta, non c'è più bisogno adesso di fare queste domande che servono a sollecitare la curiosità, ormai tu hai inquadrato il senso preciso della cosa. Quando sono usciti dall'Egitto, ogni donna dovrà chiedere dalla vicina che le chiese userà oggetti di argento e d'oro, in questa maniera loro escono dall'Egitto pieni di ogni ricchezza. Non sono usciti a mani vuote. Bene, Ashamea.
Grazie.